È morto quel giorno lì, quando la luce in giardino attraversava la porta a vetri. Giorno di luce nel sole e di mani sui dizionari che voltano pagine come paesaggi. Escono da una stanza per raggiungerne un'altra, l'aula del concorso al primo piano e la sezione lettere. Mani che superano le scale, le file di sedie, braccia piene di 1, 2, 3, 4 libri. Rumore di porte che apro di spalle, porte che sbattono come copertine, libri buttati sul tavolo. È morto nella punta stondata di una matita che si spezza, la stregoneria delle parole per rivale, mi ricordo. Ho aperto la mail e sono uscita dall'aula, ho sceso i gradini e attraversato il portico. Signorina? Ho aperto la porta, battenti, aperto il blu così freddo. Vuole prenderlo in prestito? Città di borse e di zaini. Vuole prenderlo in prestito? Il libro? Che corrono e si infilano in tram. Ho messo giù il libro. Superato 3 gradini pieni di cicche, le strisce pedonali, l'intera strada della biblioteca Denis Diderot fino all'entrata di un internet point. Si può telefonare? Si può telefonare? Sì, sì, cabina numero 3. Pulito la cornetta, digitato il numero. Anna, riagganciato, proseguito in mezzo a due macchine e a una che frena. È morto tuo padre? Ma è rosso, cazzo, è rosso, non lo vedi che è rosso? Sulla macchina ferma lì a 20 centimetri e l'asfalto sotto i miei piedi, razza di idiota. Questo è il dinamico incipit di Rimpatrio, il romanzo recentemente pubblicato in italiano da Gramma Feltrinelli, di Eve Gras, una autrice che porta con sé molte culture, è italo-francese ma è anche tante altre cose, come questo romanzo racconta in maniera magistrale, considerata ancora la veramente giovane età della sua autrice, che giustamente ha vinto uno dei premi Goncourt con questo romanzo, quello per il romanzo d'esordio. È una narrazione dichiaratamente autobiografica, dove però il personaggio non porta il nome dell'autrice, si chiama Annabella e come avete sentito dall'incipit, Annabella riceve la notizia della morte di suo padre chiaramente da un luogo lontano, come abbiamo intuito. Tutto questo in un luminoso giorno di primavera dall'altra parte di quel microfono telefonico dove le danno la notizia c'è appunto suo padre morto in un luogo non tanto facile da raggiungere del Camerun, che quindi rende prima di tutto molto complicato rimpatriare la sua salma, e da qui il titolo del romanzo. Tutto questo porta con sé, ovviamente, come sempre quando muore un genitore, ma nel caso della storia di Annabella particolarmente, molti ricordi, molti rimpianti, molti rancori e anche molti dubbi sulla propria identità, sul proprio luogo di reale origine, sul proprio luogo di appartenenza, forse più correttamente. Quindi la mia prima domanda, intanto ringrazio Eve Gras per essere qui con noi, benvenuta. Benvenuta Eve, ciao.
Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation et merci pour votre lecture très précise, très sensible et pour votre intérêt.
Grazie, ma è bello il libro? soprattutto, vous avez compris, e ringrazio Sonia Folin, come sempre preziosissima nell'interpretariato. La prima domanda, Eve, è questa. A quale luogo appartiene Annabella?
Je crois que Annabella est enracinée réellement dans la littérature. Le pays d'Annabella, c'est la littérature. Et d'ailleurs, le moment où il y a une véritable métamorphose dans son existence, c'est le moment où elle découvre les livres, quand elle a 9 ans, 10 ans, quand on lui offre pour la première fois le recueil des fleurs du mal, quelque chose se métamorphose en elle, qui est la promesse d'un autre monde, d'un monde intérieur qui lui sera propre. Donc je dirais que le pays d'Annabella, c'est la littérature. Mais néanmoins, elle a quand même des racines. Et ces racines, oui, sont françaises d'abord, italiennes parce que le père est d'origine italienne, et elles sont aussi africaines. Disons que les paysages et les lieux de l'enfance d'Annabella, c'est le Congo, c'est l'Afrique, c'est ces forêts dont les arbres montent à hauteur du ciel.
Le radici di Annabella siano nella letteratura, che il paese di appartenenza di Annabella sia la letteratura. Avviene proprio una metamorfosi nella sua esistenza quando da bambina, circa 9-10 anni, scopre la letteratura quando le regalano i fiori del male. È proprio una metamorfosi che porta con sé la promessa di un mondo interiore diverso, per cui questo è il paese di Annabella, ma Annabella ha anche delle radici francesi, innanzitutto italiane, perché il padre è di origine italiana, e africane. Credo che i paesaggi e i luoghi dell'infanzia di Annabella siano proprio il Congo, l'Africa e queste foreste con questi alberi altissimi.
Ha citato i fiori del male, celebre raccolta poetica, celeberrima, insomma, conosciuta e forse ispiratrice per molti giovani lettori e scrittori. Ma la domanda che le faccio è questa: già da quel poco che abbiamo letto del suo romanzo, la matrice poetica è molto forte nella prosa, che è mescolata a dei pensieri e delle immagini che hanno un andamento tipicamente poetico. Molto ardita come operazione per il lettore e, credo, ormai si possa dire, coronata da successo. Quanto è importante la poesia per Annabella, ma soprattutto per Eve?
J'aime beaucoup cette phrase d'un auteur sud-américain qui dit que la poésie est une dimension du langage, plus qu'un genre littéraire. Et il y a, à mon sens, autant de grands poètes qui peuvent être des journalistes, qui peuvent être des romanciers, qui peuvent être aussi des poètes au sens propre du terme. La poésie, c'est la confiance au langage et croire que cette idée un peu, c'est Proust qui définit l'image poétique et qui dit qu'on trouve une belle image quand on a une association d'idées contraires. Et c'est ça qui va révéler la beauté du monde parce qu'on est dans l'inattendu, dans l'inexplicable. Et je pense que la poésie permet de découvrir des symboles peut-être cachés et que l'on ne pourrait pas trouver immédiatement. Et elle est pour moi la forme littéraire la plus belle et la plus absolue et que je désire le plus au monde.
Io amo moltissimo la frase di un autore sudamericano che dice che la poesia è una dimensione del linguaggio, molto più che in un genere letterario. Per me ci possono essere poeti e poetesse ovunque, annidati in giornalisti, romanzieri e poeti, diciamo, a tutto tondo. La poesia testimonia di una grande fiducia nella lingua. E ricordo anche Proust che dice che una bella immagine poetica è creata nel momento in cui si associano idee contrarie, quindi si crea un'immagine appunto inaspettata e inspiegabile. La poesia ci permette di scoprire simboli nascosti e per me è davvero la forma più bella, più assoluta e anche quella che desidero di più.
Ritorno al motore portante del libro, la traslazione, il trasporto, il rimpatrio della salma del padre. Credo che molti di coloro che sono molti di coloro che sono all'ascolto abbiano attraversato questa esperienza, compresa la sottoscritta. Nel caso dei miei genitori, il trasporto ha assunto dei connotati tragicomici che caratterizzano tutta la mia vita, quindi non potrei associare la stessa grazia, diciamo così, e poesia alla mia esperienza. L'esperienza in sé è qualcosa che è comune a moltissime persone che hanno i genitori lontani e che riporta a una classicità molto importante in questo libro, quella dei classici greci, altra influenza, mi viene in mente Antigone, mi vengono in mente altri personaggi che con la salma dei genitori hanno avuto a che fare. Quindi volevo chiederle se questa eco della classicità fa parte anche del suo sentire, della sua sensibilità.
Rapatriement, bien sûr, part d'une expérience autobiographique, mais je ne voulais pas enfermer le lecteur dans une confession psychanalytique.
Oui.
Je voulais vraiment que ce soit une œuvre littéraire, et pour que ce soit une œuvre littéraire, il fallait qu'elle soit elle-même traversée de littérature. En ce sens, j'ai fait d'Annabella un véritable personnage. Il y a bien sûr l'influence de Molloy de Beckett, parce que Annabella va à la recherche de son père comme Molloy va à la recherche de sa mère, et c'est un personnage qui est inadapté pour le monde. Il y a la figure d'Antigone qui va essayer de trouver une sépulture pour un membre de sa famille, pour Polynice, et qui va accompagner son père jusqu'à son dernier lieu de mort. Et Annabella, c'est une Antigone moderne, c'est-à-dire que Antigone, c'est vraiment un personnage qui est magnifique parce qu'elle est dans la lutte entre la loi de l'idéal et la loi des hommes. Et Annabella, elle va être en lutte entre l'amour pour son père et la loi des administratifs, sociales, financières. Elle n'a pas l'argent, elle veut rapatrier la cour de son père, mais elle n'en a pas les moyens. Et donc, c'est cette tension entre l'idéal et la réalité. Donc oui, dans une certaine mesure, Annabella est vraiment une Antigone moderne et la littérature classique traverse rapatriement. J'ai voulu vraiment que ce soit une œuvre littéraire plus qu'une confession. Et c'était pour moi une exigence importante de ne pas simplement me contraindre à une confession simple et littérale. J'ai vraiment travaillé pour que ce soit une œuvre littéraire.
Et classique ?
Et classique, oui. Et je voulais qu'il y ait cette influence classique dans l'œuvre littéraire. Je voulais vraiment que tous les livres que j'ai aimés soient présents. Et je crois qu'un écrivain dialogue avec les autres écrivains qui lui ont précédé. Je pense qu'on devient écrivain parce qu'on a admiré les auteurs. Et c'est cette admiration, il faut toujours rendre hommage aux écrivains qui nous ont précédés et qu'on a aimés, qui ont fait de nous ce que nous sommes, qui nous ont construits intellectuellement.
Quindi Antigone est là. Adesso scusami, solo quello, così concludiamo.
Et donc Antigone est là.
Et oui, Antigone est présente. Antigone, c'est une figure qui est importante dans Rapatriement. Antigone, étymologiquement, c'est celle qui va s'opposer à sa famille. Antigone, donc elle s'oppose à sa famille. Et Annabella s'oppose aussi à sa famille. Elle s'oppose à l'administration. Et donc, véritablement, c'est une Antigone. C'est une Antigone contemporaine. Et puis, elle est aussi... Antigone, c'est la marginale de la famille. Elle n'est pas... comme sa sœur qui est aimée de son oncle Créon. Antigone, elle est complètement en marge, elle est inadaptée, elle est un peu mal vue, elle n'a pas les codes. Et Annabella est une sorte d'Antigone, oui. Oui, véritablement, je pense qu'il y a une réécriture d'Antigone à travers Annabella.
Grazie. Sì, Rimpatrio è parte da un'esperienza autobiografica, ma non volevo assolutamente che fosse una confessione psicanalitica, volevo invece che fosse intrisa di letteratura e che fosse un'opera letteraria, e quindi anche il personaggio di Annabella doveva essere attraversato dalla letteratura. Quindi in Annabella confluiscono il personaggio di Molloy dal romanzo di Samuel Beckett, che si mette alla ricerca della madre, così come Annabella in qualche modo è alla ricerca comunque del tentativo di rimpatriare il corpo di suo padre, e poi appunto Antigone che si impegna appunto anche lei per la sepoltura di un membro della sua famiglia, e anche in questo assomiglia ad Annabella, che si può definire come un'Antigone moderna. In fondo in Antigone esiste la tensione fra le leggi ideali e le leggi dell'uomo, e allo stesso modo Annabella è invece combattuta fra l'amore di suo padre che la spinge, e fra tutte le pratiche amministrative e le questioni proprio più pragmatiche legate anche ai i soldi necessari per poter rimpatriare il corpo del padre. Quindi esiste in entrambe le opere questa tensione fra il mondo ideale e il mondo della realtà. In questo senso, ripeto, Annabella è un'Antigone moderna, e la letteratura classica riveste un'importanza fondamentale in tutto il romanzo, proprio perché appunto volevo che la letteratura fosse molto presente, che non fosse una confessione letterale, ma che fosse un'opera letteraria, per cui l'influenza dei classici era molto, molto importante, e in generale la presenza dei libri, che testimonia anche del dialogo che appunto io, in quanto scrittrice, alimento con gli scrittori e le scrittrici che ho letto in passato e per i quali questo libro è anche un omaggio. Tornando ad Antigone, Antigone è tipicamente appunto quella che si oppone ai suoi genitori, esattamente come Annabella. Sono entrambe due emarginate che stanno un po' ai margini della famiglia. Antigone non è come la sorella, che è molto amata da Creonte, anzi Antigone, come Annabella, si oppone ed è contraria a tutti i codici della famiglia.
Mi prenderei un piccolo spazio di musica per poi riprendere la conversazione. Questo è Regarde-moi ed è una ballad che arriva dal Congo del 2020.
Sans tu m'as dit n'achevé, éternel a compris. J'ai toujours fait passer ton bien-être et bonheur avant les miens. Regarde-moi maintenant. À ma âme sœur, nous nous sommes liés. Son innocence m'a redonné la légèreté de mon adolescence passée. Wana ya Marie. Et je me suis peu à peu épris d'un ange qui ne venait pas des cieux. Car je l'ai laissé se blottir contre moi, je l'aurais protégé contre vents et marées. Sans me douter qu'elle glissait entre mes doigts, rien n'est simple en amour. Changer ma tête, ni Nyango Boyo a préféré aussi la nao. Ce matin s'annonce bien, les oiseaux chantent bien que tu sois parti. Et ton rire dans les nuages s'est envolé, mais qu'à côté qu'elle en a d'un beau souvenir. De temps en temps, Atana Mosika, Tolinganaka toujours kakanganaye. Car je l'ai laissé se blottir contre moi. Regarde-moi maintenant. Regarde-moi, regarde-moi maintenant.
Teniamo in sottofondo questo brano per proseguire la conversazione con Eve Gras, ospite a Radio Popolare con il suo romanzo d'esordio Rimpatrio, già pluripremiato ed edito in Italia da Gramma Feltrinelli. Eve, le piace questo brano?
Ah, mais j'ai adoré, j'adore Fally Ipupa, c'est vraiment l'un des plus brillants musiciens congolais qu'on ait. Et alors moi j'ai un rapport, vous le voyez pas parce que je suis derrière le micro, mais j'avais vraiment les yeux...
Les lacrimes agli occhi.
Voilà, j'avais des larmes qui coulaient parce que j'ai un rapport très particulier à Lingala, c'est-à-dire que quand j'étais, c'est la langue du Congo, quand j'étais petite je parlais couramment et j'ai perdu cette langue... après le départ du Congo, après la guerre civile, j'ai oublié ma langue. Et donc, quand j'entends, je ne la comprends plus. Et donc, c'est toujours très touchant pour moi d'écouter une musique en Lingala. Donc, merci pour ce beau cadeau.
Lingala, c'est ça ?
Lingala.
Lingala. Avec le L.
Avec le L.
Sì, mi piace moltissimo, sono una grande ammiratrice di Fally Ipupa e per me è veramente uno dei musicisti più brillanti congolesi che abbiamo. Non si può vedere perché sono appunto al microfono, ma ho un rapporto molto particolare con la lingua lingala che parlavo da piccola e che poi invece è completamente dimenticato, ma quando la sento mi commuovo moltissimo.
Mi fa piacere, ci siamo commossi anche noi che non abbiamo le medesime memorie e succede anche nel libro quando si legge dell'infanzia in Congo, un'infanzia felice interrotta dalla morte della mamma della protagonista che era congolese e quindi comincia una seconda fase, una fase difficile di rapporto, certamente di attaccamento ma anche di grande contrasto con un padre che progressivamente crolla su se stesso. Ecco, questa parte del libro deve essere stata piuttosto dolorosa da recuperare, ma è stato anche terapeutico per lei?
Quand je commence à écrire le livre, moi je voulais pas écrire rapatriement, mais je commence à l'écrire parce que je n'arrive pas à aller sur la tombe de mon père. Et donc pour moi, c'est presque comme une enquête intérieure pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il y a tant de colère en moi. Et donc je fais l'autopsie de mon enfance. Et faire l'autopsie de mon enfance consistait aussi à regarder et à comprendre qui nous étions et pourquoi nous étions, pourquoi la mort de mon père a été si difficile et comprendre que nous étions des marginaux. Et moi j'ai un rapport particulier à mon enfance, c'est-à-dire que chaque fois que je me souviens du Congo, c'est un monde idéalisé. Et on le voit dans la construction de la phrase, et même dans le portrait de la mère, c'est un monde rêvé, la beauté est fantasmée, on est presque dans l'idéal et dans le lyrisme. Chaque fois que je parle de l'Afrique et de la mer, c'est comme si j'allais chercher au plus profond de mon cœur.
Quando ho iniziato a scrivere questo romanzo, in realtà non era il romanzo che volevo scrivere, non volevo scrivere Rimpatrio, ma ho sentito la necessità di farlo quando ho capito che non riuscivo ad andare a visitare la tomba di mio padre. Quindi l'ho affrontato come una sorta di inchiesta, proprio per capire la mia infanzia, per di fatto fare un'autopsia della mia infanzia, capire perché la morte di mio padre fosse così difficile da accettare per me, capire per quale motivo e mettere a fuoco il fatto che noi fossimo degli emarginati e capire fino a che punto io avevo idealizzato il mondo del Congo. Di fatto anche appunto nel testo questa cosa si percepisce, è un mondo sognato, è un mondo molto idealizzato, intriso di lirismo. Tutte le volte che parlo dell'Africa, del mare, sento davvero insomma queste realtà vibrare al più profondo del mio cuore.
Sì, credo che ci sia riuscita e quindi grazie per averlo fatto. Leggo un altro piccolo estratto dal libro perché voglio farle un'ultima domanda. E fumavo le sigarette stringendo il filtro tra il pollice e l'indice come fa un maschio. Il partito che sosteneva la nostra causa non era quello delle donne. Non mi mettevo lo smalto, non mi truccavo, sfoggiavo delle braccia pienotte dentro una canottiera bianca e una pancia altrettanto rotonda dentro i jeans lerci. Ero androgina con i miei scarponi militari. Il partito di mio padre rappresentava la causa che io presidiavo. Questo è anche un romanzo sul rapporto di una giovane donna, potrebbero essere tante, con il maschile, anche attraverso altri personaggi che incontreremo nel libro e che non voglio rivelare perché sono una sorpresa. Corretto?
Ah oui, oui, c'est une lecture tout à fait correcte et tous les questions qui ont été posées montrent vraiment une lecture sensible. Oui, Annabella est une femme éduquée par un homme misogyne. Et donc, comme c'est une femme éduquée par un homme misogyne, elle ne s'aime pas en tant que femme. Et d'avoir relevé ce passage où elle rejette tous les signes de la féminité, ça montre justement la difficulté qu'elle a à être une femme. Et le rapport qu'elle a à sa mère, qui est un rapport quand même aussi de rejet, le fait qu'elle déteste sa mère, c'est une façon aussi de se détester soi-même. Parce qu'elle ne veut pas être une femme, parce que son père lui a montré que les femmes sont des êtres faibles et donc ils n'ont pas de valeur. Et l'évolution d'Annabella, c'est de quitter de ce rapport de misogynie à une admiration de d'autres figures féminines, comme son professeur de littérature, qui est pour elle une femme libre, indépendante, et qui lui montre qu'une femme peut être brillante et qui lui redonne l'amour de sa féminité.
Sì, assolutamente, assolutamente una lettura corretta e tutte le domande che mi sono state fatte oggi dimostrano davvero che è una lettura molto sensibile la vostra. Annabella è stata educata da un padre misogino e quindi lei a sua volta non ama e non ama se stessa in quanto donna, respinge completamente tutto il femminile e questo è dimostrato anche dal rapporto difficile con la madre che lei tende a detestare proprio perché è una donna e per questo stesso motivo odia anche se stessa. Sono tutti, diciamo, è una visione del mondo che le è stata inculcata dal padre. L'evoluzione di Annabella, man mano che il libro va avanti, la porterà invece a provare una grande ammirazione, in particolare per la sua professoressa all'università, che è una donna libera e indipendente e che fa capire ad Annabella che è possibile appunto anche essere una persona brillante pur essendo una donna e che in qualche modo le fa fare pace con l'idea di femminilità.
Allora io ringrazio davvero moltissimo Evgherra per essere stata con noi. Sono sicura che lei sa che una mezz'ora in diretta in radio può anche portare grande interesse e conforto a chi ascolta. Abbiamo molti ascoltatori e molte ascoltatrici che hanno una cultura che mescola diverse nazionalità e quindi questo sicuramente sarà, come è sempre da noi a Radio Popolare, un mondo e un universo che ci interessa molto. So che Evgherra incontrerà i lettori in varie occasioni e quindi, spaventandola come faccio sempre, chiedo a Daniela Pagani, che l'ha accompagnata per Feltrinelli Gramma, di ricordarceli.
Sì, incontrerà i lettori di Firenze questa sera alle 5 all'Istituto Francese a Palazzo Lenzi, moderata da Fernando Funari, e incontrerà i lettori invece romani venerdì alle 7 alla libreria Stendhal di Roma, con Tiziana Loporto.
Grazie anche Daniela, come sempre, per avercela portata. Grazie a Sonia Collin, come sempre, per la meravigliosa traduzione e l'interpretariato. E grazie di essere venuta a trovarci. Bentornata in Italia, torni presto.
Merci à vous pour l'invitation. Et l'Italie, c'est un très beau pays, donc je suis très heureuse d'être ici.
C'est votre pays aussi, un peu.
Oui.
Ok, grazie, a risentirci. Abbiamo la pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte. Bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. E, come sempre, insomma, ci sono tanti ascoltatori, tante ascoltatrici che hanno ascoltato, hanno del resto sono ascoltatori e ascoltatrici, quindi è una tautologia. Hanno ascoltato l'intervista della prima parte a Eve Guerra per il suo romanzo Rimpatrio, edito da Feltrinelli Gramma e premiato con il premio Goncourt Opera Prima. Allora, molti chiedono di ripetere il nome dell'autrice, l'ho appena fatto, Eve Guerra, Rimpatrio. Abbiamo parlato anche di classici. A me sembra che Creonte fosse lo zio, non il padre di Antigone, infatti il padre era Edipo, sì, credo che sì, forse è stata fatta una confusione in una delle risposte, però insomma a me fa piacere che Susanna, giustamente, che ci scrive spesso, l'abbia rilevato. L'origine classica era soprattutto riferita alla figura di Antigone, figura insomma su cui potremmo stare a parlare per molto tempo, e penso che l'autrice abbia pensato soprattutto al suo rapporto con le spoglie che, appunto, come Susanna certamente sa e forse anche meglio di noi, sono spesso al centro di alcuni dei archetipi fondamentali della nostra tradizione più classica, che spesso viene un po' distorta in questi giorni, soprattutto da certa politica culturale, e invece andrebbe ripensata anche e soprattutto in una chiave più profonda. Grazie comunque di questa attenta osservazione. Intanto rimaniamo proprio in ambito francofono, perché Barbara Sorrentini ci ha lasciato una intervista che ascolterete tra breve a Olivier Assayas, il regista del film Il Mago del Cremlino, presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia e che sarà in sala proprio da quest'oggi. Tratto dal libro omonimo di Giuliano da Empoli, ancora una volta si incrociano universi letterari e linguistici diversi, il film ripercorre la storia di Vadim Baranov nel film Epole Deno, ispirata a Vladislav Surkov, il consigliere più audace di Vladimir Putin, interpretato da Jude Law, a partire dagli anni 90. E allora ascoltiamo l'intervista a Olivier Assayas di Barbara Sorrentini.
Parliamo del Mago del Cremlino, dal libro al film di Giuliano da Empoli. Cosa l'ha affascinata di più di questo personaggio, che di fatto non è Putin ma il suo consigliere, ispirato al suo consigliere negli anni 90? È un po' la costruzione di un sistema, mi sembra di vedere.
Mi sono sempre interessato, non so se mi sono sempre interessata alla politica, mi sono sempre interessato al modo in quale il mondo cambia, le nostre società cambiano. E quando ho letto il libro di Giuliano, è lui che mi ha mandato il libro quando è stato pubblicato in Francia, e l'ho trovato interessantissimo perché parlava di politica in un modo che non avevo mai sentito prima in un romanzo. C'era una visione, una concezione giustissima e molto stimolante sulla trasformazione del mondo e sul modo in quale la politica, le nuove modalità della politica moderna stanno cambiando il mondo. Dunque io penso che è la cosa che mi ha attratto sicuramente di più, di avere la possibilità di fare al cinema qualcosa che non si era fatto prima, perché il cinema è molto bravo a rappresentare il sociale, rappresentare problemi di società, eccetera, ma non è stato così interessato storicamente a parlare della politica e di analizzare l'evoluzione politica del mondo. Qui c'era per me l'opportunità di parlare di esattamente questo, inscritto nella società postmoderna in quale viviamo.
La figura appunto di questo consigliere, che siamo negli anni 90 più o meno, è di fatto è veramente un'analisi della politica di oggi o della deriva a cui siamo arrivati a oggi, cioè questa manipolazione della realtà, la comunicazione eccessiva, e tutto questo arriva dal film.
È qualcosa che è stato che è iniziato in Italia, per dire la verità, perché voi avete Silvio Berlusconi, l'avete avuto per tanto tempo, che è il modello per il potere, per le strategie moderne della politica. Non si pensava così quando c'era Berlusconi, ma la realtà è che il futuro era lui. E dunque un personaggio come Donald Trump, nel suo modo, o dei personaggi spin doctors come Baranov, vengono puramente di un'ideologia di strategie che sono la politica post-internet, la politica post-social media.
E infatti, appunto, per questo dicevo, un sistema che è ancora attuale, anche se lì la Russia vale in molti paesi, come ha citato lei.
Quando facevo il film avevo la certitudine che stavo parlando di Putin sicuramente, ma parlavo anche di Donald Trump. Non si può pensare alla sua presenza quando si analizza le modalità di questa politica contemporanea.
La scelta di lavorare con attori Poldano, Jude Love, insomma non russi, evidentemente legata a questo, ci sono stati anche dei problemi di produzione legati alla Russia?
Sono dei problemi politici. Perché non era possibile di girare in Russia, non era possibile di avere accesso a dei set russi, e non era anche prudente in termini di assicurazioni di fare questo film. Dunque dall'inizio non era possibile, si doveva trovare un altro posto, e poi in termini di finanziamento del film, questo film in russo Non si finanza, non si fa, dunque non c'era veramente molto molte scelte, si doveva fare in inglese, perché era il solo modo di finanziare il film, di trovare i soldi per fare il film.
Ma ci sono state degli ostacoli, cioè che voci girano intorno a questo film nel mondo politico, diciamo?
Delle difficoltà, sì, nel senso del senso, ancora una volta, del finanziamento del film. Ci sono tanti, come dire, partenariati che avrebbero potuto darci finanziamenti molto importanti per il film, che non abbiamo, che hanno avuto paura dalla reazione dei russi. Voglio dire, non abbiamo avuto soldi, non so, da un certo punto Saint Laurent, un esempio come un altro, perché hanno messo soldi in tanti film. In un film come questo non mai lo fanno, perché hanno troppa paura di dispiacere ai russi, che sono un mercato importantissimo per il lutto francese. Dunque, e anche in termini di distribuzione negli Stati Uniti, c'è stato un rapporto un po' problematico, perché avevano paura in termini di politica di dispiacere, non so a chi, di dispiacere a Putin o di dispiacere a Trump, e perché i film americani li vendono in Russia, anzi, dunque non vogliono avere dei rapporti problematici con loro.
Però l'Italia ha partecipato alla produzione?
Sì, assolutamente. L'Italia è stata, I Wonder, ha comprato il film molto all'inizio del processo.
L'ultimissima curiosità, il nome di Emmanuel Carrère è presente anche in questo film, qual è stato il suo contributo?
Emmanuel è un amico da sempre, siamo amici da quando eravamo ventenni, perché lui e io facevamo del giornalismo di cinema a quest'età, nello stesso ambiente, e siamo rimasti amici da questi tempi. Era la prima volta che che abbiamo avuto l'opportunità di lavorare insieme e quello che apportava Emanuele era la sua conoscenza del mondo, del mondo sì. russo. Io non ho veramente una cultura russa, la mia madre era ungherese, dunque diciamo che il totalitarismo comunista è una cosa che conosco come la conosce Emanuele, ma la storia della Russia post-sovietica non è la mia zona di conoscenza la più acuta, la più precisa, dunque era importante per me di lavorare con qualcuno che conosceva benissimo questi tempi e questi ambienti. Emanuele, lui è russo, parla russo, ha fatto documentari in Russia.
Grazie.
E questa era l'intervista di Barbara Sorrentini a Olivier Assayas sul film Il Mago del Cremlino, che sarà in sala a partire da questa sera. Parlando di cinema, una notizia molto triste che è arrivata recentemente nella nostra redazione è quella della scomparsa del regista cinematografico pubblicitario Carlo Sigon. Era un grande amico di Radio Popolare e di molti di noi, anche amico personale, dunque per il momento semplicemente questa, che è una notizia appunto che ci addolora moltissimo. Era malato da tempo, ma è comunque giunta inaspettata e naturalmente comincio io, ma insomma saremo in molti, a manifestare la nostra vicinanza alla sua famiglia e ai suoi amici.
It's in the sweet things that you say. It's in the sweet things that you do. And I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song. I'll sing it in the softest tone. These words don't measure how I feel, then hopefully the music will. Just for you, I would swim more than 1,000 seas, just to spend a day or night in your good company. Just for you, I would learn to paint the sun's bright beams, and just for you, I'd even paint the midnight moonbeams too, just for you. Well, although we're miles and seas apart, I'm keeping you close to my heart. I close my eyes and see your face. Blue light and love and a warm embrace. Just for you, I will swim across the bay.
Adesso torniamo a parlare di teatro, intanto per ricordarvi, dopo che abbiamo mandato in onda ieri l'intervista che Renato Sarti e Rossella Fava hanno fatto al Suggeritore Night Live lunedì scorso, a proposito di Mother, la nuova produzione del teatro della cooperativa, che lo spettacolo debutta proprio questa sera. Mentre sempre in quella trasmissione era ospite anche una giovane autrice che tra parentesi è anche in scena, Giulia Di Sacco, al Teatro Filodrammatici fino a domenica con Desidera. E la nostra conversazione è cominciata parlando proprio di che cosa significa avere 30 anni oggi, perché è di questo che si parla nello spettacolo.
Qui sei giovane, io ho 30 anni, ma non sei più tanto giovane, quindi inizia...
Hai già un grande futuro alle spalle.
Esatto, esattamente, quindi è quella sensazione di che ci mettiamo noi prima di tutti e che sentiamo la pressione sia della società che noi mettiamo su noi stessi di... dover raggiungere un obiettivo e che quell'obiettivo sia a livello lavorativo, personale, principalmente di aspirazione, quindi di grandi sogni, in un mondo in cui in un certo senso crediamo di poter raggiungere un po' tutto, che di per sé non è sbagliato, no? Poter pensare di poter raggiungere tutto quello che vogliamo.
Essere la prima donna papa, per esempio.
Per esempio.
Ricordo che il mio monologo giovanile iniziava così. Però cioè, quell'epoca era in realtà una prefazione alla bruttina stagionata tratta dal celebre romanzo di Carmen Covito, di cui feci la riduzione, ma scrissi, su suggerimento di Franca Valeri che aveva fatto la regia, una introduzione che avevo scritto io, ed era, diceva, sì. Ero in quell'età in cui tutto sembra ancora possibile, esatto, sì. Non lo so, sì, passare sì. L'esame di greco, diventare la prima donna papa e cercare e pensare di non avere i baffi.
Esatto.
Cioè che era una delle rivelazioni che la protagonista alla fine rivelava proprio all'inizio del romanzo.
Quindi
sì,
quell'età lì dove pensi che tutto più o meno si possa realizzare, e invece magari no. Questi personaggi sono quattro, appunto, interpretati da
Alice,
Emilia, Francesco e Caterina. Sono due coppie, sono quattro vite che per motivi diversi finiranno per intrecciarsi, senza fare troppi spoiler. Comunque,
però sono scritti sul programma di Sa, cioè nel
sì, sì,
sì, sul sito sono scritti, quindi quelle due cose le possiamo dire.
Assolutamente.
Alice cosa sta facendo?
Alice sta scrivendo un libro, quindi appunto in questo io in un certo senso
mi sei ritrovata,
mi leggo, esatto,
sì, Thomas Bernhard,
a Thomas Bernhard,
o meglio
magari,
al suo alter ego.
Esatto, al suo alter ego. E quindi sta cercando di scrivere un libro che proprio non le viene. E quindi l'ansia di dover arrivare, di pubblicare, di arrivare a questo successo, sta insieme ad Emilia, che invece aveva studiato architettura, quindi grande carriera accademica, e poi si scontra con la difficoltà lavorativa, anche dell'ansia, del non riuscire ad arrivare dove vuole nel proprio ambito. E poi ci sono Francesco e Caterina, che anche loro vivono questo conflitto. Francesco vuole scrivere musica, quindi lui vive artisticamente di musica, e Caterina invece fa questo lavoro che è molto particolare, che si chiama declutterer, che è il decluttering, quindi
certo, il famoso decluttering lanciato, come si chiamava la specialista asiatica del decluttering, non me lo ricordo più. Roberto, cavolo, sai il decluttering, hai mai decluttering? Sì, che l'hai fatto, perché mi ricordo che durante il Covid tu raccontavi che stavi sistemando i tuoi libri, li facevi prendere aria, poi ti ricordi? Sì, pubblicavi sui social.
Sì, è vero.
Devi parlarne al microfono, sennò non ti sentono a casa. Aspetta che ti apro il microfono, vai.
Quindi esattamente che cosa vorrebbe dire?
Vogliamo spiegare cos'è il decluttering in due parole?
Io lo definirei così, liberarsi del superfluo. Sono persone che principalmente entrano nelle case degli altri, delle altre persone, vengono pagate per liberare spazio, liberare il superfluo, buttare cose appunto che non servono più.
Bisogna, non viene in mente Relir quando dice anche il mendicante ha bisogno di qualcosa di superfluo. Non so adesso chi era, se o il matto, chi non sa, però è adesso sul superfluo, scusa.
Infatti, beh, è molto, in realtà mi piace pensare che appunto cosa veramente significa il superfluo, no?
Esatto.
Parole
appunto,
infatti forse solo il superfluo ci salverà,
esatto,
da un certo punto di vista. Però al di là delle nostre considerazioni sul decluttering, lei è una declutterer,
esatto,
quindi una specialista, sì, nel liberare le persone dell'inutile,
sì,
nel liberare le case, nel fare spazio sostanzialmente.
Esatto.
E poi
c'è questo motivatore, questo coach motivazionale, che fa parte di questo podcast molto, molto famoso, molto seguito, fa dirette tramite streaming, video su YouTube, il cosiddetto, uno che adesso farebbe i TED Talk, quindi che andrebbe davanti
Madonna,
a un sacco
di
persone.
Madonna, non ne posso più dei TED Talk, li fanno tutti
a parlare,
ormai.
Cioè, esatto. È... Sì, sì, è proprio a
parlare. Renato, hai
di...
fatto, perché non fai un TED Talk?
E cos'è?
Beh, guarda, Taurino, devi parlare al microfono, Taurino ne ha fatti? Antonello Taurino, che tu ben conosci.
Beh, certo che lo conosco.
Ha fatto un TED, lui te lo può dire.
Ma puoi dirmelo anche tu.
Sì, però è più divertente se te lo dice lui, va perché bene. Sai che lui è più spiritoso.
E che ci mette mezz'ora ogni
tanto. Hai ragione, effettivamente questo è vero, diglielo tu.
Ma è... ora potrei sbagliarmi anch'io nella definizione corretta, però sono esperti che vengono chiamati davanti a grande folle di persone a parlare di qualcosa di cui sono esperti, appunto.
Esatto. Allora, questo era un estratto della amabile conversazione che abbiamo avuto al suggeritore di lunedì sera scorso con Giulia Di Sacco, autrice e cointerprete di Desidera, in scena al Teatro Filodrammatici fino a domenica, insomma, l'ansia da prestazione dei giovani trentenni con un mental coach, un motivatore, come avete sentito, che rende le cose ancora più angosciose. Si scherza, si ride, ma si dicono anche cose molto serie e molto vere. Le voci che avete sentito, Roberto Trifirò, che è in scena in questi giorni con Cemento al Teatro Out-Off, e la voce di Renato Sarti, che per l'appunto era con noi insieme a Rossella Fava per Mother, che debutta stasera al Teatro della Cooperativa. Noi arriviamo così al termine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi lasciamo con un brano di Charlie XX con Chains of Love, che è quello che ci condurrà fino alle notizie delle 12:30. Noi ritorniamo, oltre ad essere in podcast fra poco con i nostri argomenti, ritorniamo domani alle 11:30. Un saluto da Ira Rubini, grazie dell'ascolto, e grazie ad Anna che mi scrive che la specialista di decluttering era Marie Kondo, la ringrazio, me l'avevano ricordato anche alcuni ascoltatori del suggeritore, come sempre, impagabili ascoltatrici e ascoltatori. A risentirci, ciao! Ecco, persa nei ringraziamenti agli ascoltatori, non vi ho fatto ascoltare il brano Chains of Love. Eccolo qua. I'd rather lay down in thorns, I'd rather drown in a stream, I'd rather let myself on fire.